Certamente in questo incontro particolare lei offre una prospettiva indubbiamente distopica e assolutamente unica, diciamo, e quindi io intendo dire due parole iniziali prima di presentarvela nel dettaglio sulla ragione che mi hanno spinto a invitarla a parlare, perché la posizione di Daniela, che come penso molti di voi sappiate è non vedente, ci fornisce indubbiamente una lettura non, diciamo, spiazzante, quantomeno sulla questione innanzitutto della visione, ma poi delle immagini che costituiscono il tema di questi incontri. Diciamo anche che la scelta del tema, ecco, questo lo dico per chi magari arriva la prima volta e sente questo incontro, questa serie di incontri come una novità, ecco, non è stata dettata da una logica spettacolare, mediatica, di circostanza, e lanciata da forme divenute eccessive di spettacolarizzazione. Indubbiamente questo è stato un motivo che ci ha spinti a riprendere il tema delle immagini, che era stato già avvicinato in una prima fase, non so se ricordate, qualcuno lo ricorderà, nel ciclo sul postmoderno. La ripresa però della estetizzazione diffusa che ha caratterizzato il postmoderno l'abbiamo voluta questa volta considerare attraverso il problema delle immagini, per vedere fino a che punto esse possano essere incontrate senza eccessive, diciamo così, esagerazioni, come è stato fatto, e quindi vederne anche delle letture particolari, originali, e in questi incontri noi abbiamo cercato effettivamente di scegliere dei relatori che non ci fornissero sulle immagini qualcosa di già conosciuto, ma appunto prospettive inusuali. In questo senso Daniela Floriduz questa sera ci fornirà indubbiamente una posizione diversa, ecco, ma anche molto attesa per certi versi. Ricordo che Daniela Floriduz è già stata presente in questa sede nel precedente corso sulle voci del corpo, dove ha presentato un suo intervento intitolato Non solo buio, raccolto poi nel volume Le voci del corpo, pubblicato in Quaderni di edizioni Mimesi 2014. Sappiamo che questi Quaderni di edizioni sono la rivista della Società Filosofica Italiana Friuli Venezia Giulia. Ha poi sempre nello stesso anno del 2014 collaborato insieme a Francesca Scaramuzza in una conferenza all'interno dell'associazione Spazio Pensiero, e intitolato Vedere oltre lo sguardo, un confronto a distanza tra Diderot e Derrida sul ruolo della visione. Ha scritto molteplici articoli per il sito web italiano per la filosofia. Daniela Floriduz è laureata in filosofia, ha svolto a Trieste e ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2003 con una tesi su Maurice Blondel, e la genesi dell'attualismo gentiliano. E tra l'altro titolare della cattedra di filosofia di storia, come dicevo, ed adesso tra l'altro dal 2015 divenuta presidente della sezione pordenonese dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e nell'ambito di questa stessa associazione si occupa attivamente di istruzione e formazione a livello nazionale. Ricordo anche che Daniela è stata recentemente ospite, circa 3 settimane fa, giovedì 25 febbraio se non erro, lo dico perché chi volesse ascoltare la trasmissione lo può fare risalendo alle puntate precedenti, di Fahrenheit appunto, Radio 3, è una trasmissione curata da Loredana Liperini in una conversazione con altri due autori di cui magari ci potrai dire Daniela qualcosa, sì. Perché c'è parsa una conversazione molto intensa e interessante dove sei stata, diciamo, protagonista della conversazione. Gli altri due relatori hanno accompagnato, e questo tuo, diciamo, questa ospitalità si è rivelata essere anche utile per la stessa conferenza di stasera, probabilmente. Il titolo della sua relazione è Si prega di chiudere gli occhi per un'ontologia dell'immagine oltre il visibile. Prima di darti la parola, Daniela, io volevo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a questa serie di incontri, innanzitutto i relatori che hanno contribuito a renderlo possibile, e i colleghi del liceo Leo Maior che hanno già appunto parlato, i relatori esterni, naturalmente, che personalmente ho ringraziato, la stessa preside che in qualità di dirigente scolastico ha avallato il progetto, nonché il collegio docenti che lo ha in qualche modo confermato e approvato. E la stessa biblioteca civica che si è prestata a fornirci la sala nella persone rispettivamente della sua direzione, nome di Nicoletta Pozzi e delle sue collaboratrici Marzia e Cristina, che ringrazio personalmente con grande affetto per la loro, diciamo così, per l'aiuto che ci hanno dato. Non so se dimentico qualcuno, beh sì, c'è anche Sandro, il nostro tecnico, e la nostra collega che stasera partecipa con l'installazione, che ha portato le installazioni che trovate alle nostre spalle, la nostra collega Viviana Tonelli, docente di storia dell'arte del nostro liceo, che ringrazio anche personalmente. Non so se sto dimenticando qualche altro ringraziamento. Beh, ci sono tante altre cose da dire, diciamo, sull'intervento di questa sera, criticamente interessante per due ragioni, perché innanzitutto Daniela farà un confronto con la storia del pensiero occidentale e la sua, diremo così, potremmo chiamarla priorità affidata alla visione e al tema, diremo, del vedere e della manifestatività a livello proprio oculare, diremo. Nello stesso tempo, perché anche Daniela si addentrerà più in particolare della sua esperienza personale di non vedente in rapporto alla condizione estetica della percezione delle immagini. E direi anche un'altra cosa, che il fatto che Daniela si ponga alla fine di questa serie, di questo ciclo, non è casuale. Innanzitutto la collocazione degli incontri è stata pensata, cioè è stata ideata per conferire un controcanto tra loro dei vari interventi, ma in particolare il suo, perché viene dopo quello che è stato una relazione sullo sguardo medico e sul ruolo delle immagini all'interno della coppia vedere e sapere, dove il tema del sapere è affidato interamente alla visione. Senza la visione in medicina probabilmente sin dalle origini non si sarebbero posti dei problemi. E quindi il fatto che stasera noi affrontiamo il problema delle immagini senza la visione, così come tradizionalmente siamo abituati a ritenere, ci offre l'opportunità di effettivamente creare un controcanto, come l'abbiamo chiamato, ma anche critico, che può fornire allo stesso pubblico qualche domanda. In seguito io mi auguro che ci sarà un piccolo dibattito. Ti passo la parola, Daniele, ti ringrazio per aver accettato questo invito che considero molto importante. Grazie.
Vuoi avvicinarlo? Sì, buonasera a tutti. Anch'io voglio fare dei ringraziamenti doverosi. Si fanno alla fine, di solito rubo un po' di tempo alla relazione perché invece mi sembrano molto importanti in questo contesto. Ringrazio, non perché è qua, ma innanzitutto Flavia Conte, che ha fatto da regista a questo corso, manifestando una grande bravura nel fare da trade union tra la scuola e il territorio, nell'aprire la scuola al territorio, dunque, e perché ha manifestato pensiero dietro questi eventi che ha organizzato, un grande spessore di organizzatrice culturale e una grande capacità, appunto, prospettica di vedere le cose un po' a tutto tondo. Poi ringrazio naturalmente voi che siete venuti qui ad ascoltarmi, siete un pubblico variegato e io spero di incontrare un po' gli interessi di tutti. Per qualcuno dirò forse delle cose scontate, per altri magari delle cose un po' astruse, però è chiaro che incontri di questo tipo non sono per specialisti, sono rivolti alla cittadinanza, rischiano di essere a volte generici, devono comunque rivolgersi in più direzioni, questo è l'obiettivo. Ringrazio inoltre Claudia Furlanetto, perché mi ha suggerito, dopo l'incontro che abbiamo tenuto per le voci del corpo, la lettura del testo da cui ha preso spunto il mio intervento, vale a dire Si prega di chiudere gli occhi di Sergio Vitale, pubblicato dalla casa editrice Klinamen nel 2012. Sergio Vitale è uno psicologo che, appunto, io cercherò di ripercorrere l'analisi che lui fa, non sono sempre del tutto d'accordo con i suoi esiti a tratti fideistici e con l'operazione che lui svolge, però mi sembra che l'analisi che lui muove in partenza sia molto opportuna. Poi ringrazio anch'io Viviana Tonelli e le ragazze dell'alternanza scuola-lavoro che hanno costruito questi pannelli con i quali abbiamo pensato di completare attraverso questa installazione la mia relazione. Io avrei potuto fare anche delle diapositive, come hanno fatto tutti, ma sarebbe stato un po' contraddittorio rispetto all'intento che vuole avere la conferenza. Si prega di chiudere gli occhi. Ora, io non voglio invitare naturalmente l'uditorio a chiudere gli occhi, altrimenti produco l'addormentamento generale, non è questo l'obiettivo. Però ad esercitare la prassi dell'ascolto, a distinguere anche tra il sentire e l'ascoltare, come dice Jean-Luc Nancy, questo sì mi piacerebbe che potesse essere esercitato. E appunto ho voluto bypassare completamente la questione visiva rappresentata dal PowerPoint, proprio per essere coerente con me stessa e con l'intento che volevo esplicitare nella relazione. Però, non volendo lasciare proprio soltanto tutto affidato alla parola, abbiamo pensato, su suggerimento di Viviana, di mettere questi pannelli che fungono non solo da cornice, ma anche da elemento caratterizzante della relazione, visto che si ispirano a Kandinsky, e la parte conclusiva del mio intervento sarà proprio rivolta appunto a Kandinsky. Da ultimo, ma non per ultimo, scusatemi appunto questa parentesi, ma mi sembra doverosa, vorrei ringraziare due amici che sono qui. Luisa, che mi ha suggerito appunto la lettura di Kandinsky, con la quale abbiamo anche discusso ripetutamente di queste tematiche, e Roberto, con il quale abbiamo svolto delle riflessioni su una parte della relazione che riguarda per l'appunto la natura dei sensi cosiddetti vicarianti. Vengono utilizzati così nella prassi medica questa terminologia, vicarianti della vista. In realtà non vicariano proprio niente, secondo me, non sostituiscono proprio niente, cioè hanno un'ontologia loro propria. Io voglio pensarli come autonomi. E vorrei invitare appunto affinché la chiusura degli occhi attivasse anche gli altri sensi che di solito nei vedenti rimangono piuttosto atrofici, purtroppo. Dunque, chiusa questa parentesi, vengo a un'introduzione personale sulla quale ho preso accordi con Flavia per esplicitarla. E non è per narcisismo che la faccio, perché non sarebbe anche qui una contraddizione porre proprio come primato un'indicazione di tipo visivo, narciso che guarda se stesso e la propria immagine. No, non è per autoesaltazione che parlo della mia esperienza personale, ma solo per far capire il percorso che intendo fare. Diceva giustamente Cescon nella sua relazione che la disabilità rappresenta uno stigma, una macchia, si è marchiati con questa diversità fin dalla nascita molto spesso, e tante volte il linguaggio, nel tentativo di edulcorare questa mancanza, fa peggio, è peggio la toppa del buco, perché dice non vedente anziché cieco, e quindi rimarca ancora di più il non. Oppure, diversamente abile, rimarca ancora di più la diversità. Dunque, chi nasce disabile nasce con uno stigma e, volente o nolente, se lo porta dietro per tutta la vita. Io ho cercato appunto di prendere atto, fin da piccola sono stata messa di fronte alla realtà di questo stigma, ho dovuto strutturare un'identità a partire da essa, ho cercato per molto tempo di negare questa diversità adeguandomi al paradigma visivo e per esempio ecco tutta la mia volontà di conoscere i colori, di colorare come gli altri, di truccarmi, di fare le stesse cose che facevano gli altri, eccetera, quindi un tentativo di normalizzazione quasi che ci fosse appunto la tesi hegeliana, la cecità, la sintesi, la negazione della cecità e la sintesi poi, che è quello che sto facendo adesso in età adulta, il tentativo di dare un senso ad una mancanza di un senso, alla mancanza di un senso, di trovare qualche cosa di sensato dove c'è l'insensatezza, per molti aspetti dove esplode anche l'assurdo, l'inspiegabile, e di cercare di capire se magari la mia mancanza possa avere qualcosa da dire al cosiddetto mondo dei vedenti, dove, come dice Vitale, predomina il dogma dell'immacolata percezione. Ecco, io sto tentando di capire appunto se lo scrutare nelle tenebre, quello che faccio io da una vita, possa anche insegnare qualche cosa al mondo dei vedenti in termini di una vista che si amplia in uno sguardo prospettico più ampio, che non acceda solo alla vista come paradigma di pensiero, che si avvalga appunto anche di altre tonalità emotive e tonalità percettive. Dunque, dopo questo percorso dialettico, partendo da Vitale, si può appunto affermare che il paradigma visivo abbia, come diceva anche Flavia, insomma, come sappiamo tutti, abbia improntato il tessuto e il vissuto completamente della società occidentale, della filosofia occidentale, della cultura e della civiltà occidentale, perché per l'Oriente le cose sono un po' diverse. L'Oriente, il buddismo in particolare, ragionano con tutto il corpo, bypassano quello che può essere considerato appunto il regime scopico della modernità. E dunque il mondo della luce è stato idealizzato come dominio del bene, della conoscenza, accompagnata appunto al retto vedere, al faccia a faccia con la presenza, l'anelato incontro con Dio, eccetera, eccetera. E quindi l'eidos platonico, che poi rappresenta appunto l'idea, che simboleggia l'idea, la forma perfetta delle cose, è paragonato al sole nel celebre mito della caverna, e il sole è appunto il massimo a cui la vista possa accedere, rappresenta il bene, la correttezza anche etica, la correttezza morale. E, naturalmente poi, proseguendo nella storia del pensiero, il paradigma visivo ha preso le forme della sostanza in Aristotele, ciò che si vede, la presenza, per cui la verità diventa propriamente l'adeguazione dell'intelletto e della cosa, e la correttezza del vedere diventa anche correttezza del ragionare. Dà luogo alla conformità appunto tra l'intelletto e il suo oggetto, e quindi il significato realistico della verità come aderenza all'oggettività, e l'oggettività come la si attinge? Soprattutto attraverso il canale visivo, che è prioritario. I greci questo l'avevano già intuito: per la vista passa l'80% delle immagini e delle percezioni che abbiamo come esseri umani, e loro lo dicevano in un'epoca in cui non c'era il virtuale, non c'era internet, pure la vista.
Cambiamo il microfono, che questo batte.
Scusa.
Si sente meglio con questo.
Si sente meglio.
Sì. Però aspetta, perché va acceso, però. Abbi pazienza.
È acceso?
Sì. Sì.
Prova.
Funziona, perfetto. Sì, è molto meglio questo, grazie. La modernità ha ripreso questo paradigma aristotelico greco nel pensiero di Cartesio: ciò che è certo per il soggetto è la verità, è l'essere vero, e il soggetto diventa il centro prospettico della conoscenza, cogito ergo sum. E il pensiero su che cosa si struttura? Per l'appunto su ciò che è visto, su una visione che certo è intellettuale, ma passa attraverso innanzitutto il paradigma visivo. Il che culmina naturalmente con la metafisica hegeliana, per cui il reale è razionale, ciò che è conforme alla ragione è anche realtà, una ragione che si è strutturata appunto su ciò che si è visto, innanzitutto certo a livello mentale, però anche preliminarmente attraverso la visione sensibile. E questo è anche il percorso che fa Heidegger nel tentativo di scardinare la metafisica occidentale, la metafisica della presenza, la metafisica della luce. Però può essere appunto ripreso e ripercorso per capire come appunto tutto questo abbia in qualche modo rappresentato una atrofia dell'esperienza, come dice Vitale e come anche sostiene Walter Benjamin, l'atrofia dell'esperienza, perché la vista è una sensazione che ama la distanza, che si serve anche della distanza, per comprendere la realtà. Nonostante poi esistano molte modalità di vedere e a volte lo sguardo possa essere toccante, bruciante e molto ravvicinato, però non ha bisogno appunto del contatto con le cose. Permane sempre in una forma di dualismo tra soggetto e oggetto. Lo sguardo non ha bisogno di sporcarsi le mani, contempla appunto anche a distanza. E questo permette anche di fare dell'occhio il centro prospettico della realtà. Fin dal Rinascimento la prospettiva è stata il punto focale che ha permesso di rischiarare la conoscenza e di configurare il soggetto come il centro del pensiero. Naturalmente poi anche la prospettiva è stata scardinata da Nietzsche, che parla del prospettivismo, che afferma vi siano tanti punti di vista e che la conoscenza sia solo interpretazione. Tuttavia è innegabile come appunto, soprattutto nell'umanesimo e nel Rinascimento, il punto di vista unico abbia rappresentato appunto il focus della conoscenza. Tra l'altro, nel tentativo di destrutturazione che Vitale fa di questo paradigma, lui da buon toscano gioca anche sulla parola punto di vista per dire si vede punto, non si vede niente, quindi azzera, per così dire, il punto di vista, quasi a dire che non esista una prospettiva. L'occhio ridotto ad un punto fisso non può diventare garante dell'oggettività, semmai diventa garante soltanto di una rappresentazione del reale, e quindi non si può affermare che vedere è conoscere. Esiste una percezione che appunto risulta essere più globale. Tra l'altro anche gli studi di psicologia hanno dimostrato che la percezione non è uguale per tutti. Esistono diversi punti di vista attraverso cui la realtà viene colta, la percezione, il puro sguardo è un miraggio, e la percezione intanto deve essere affrancata dalla vista e dalle limitazioni che essa produce. E poi, se pensiamo anche a scuole come la Gestalt, che appunto parlano del rapporto tra figura e sfondo, piuttosto che appunto di punto focale, eccetera, si può facilmente notare come la percezione non sia nient'altro che un paradigma che non è assolutamente fotografico. Poi Vitale farà anche una destrutturazione della fotografia, su cui arriveremo. Il positivismo invece pensava proprio di poter attingere al fatto puro, all'oggettività, l'oggetto contrapposto al soggetto. Tra l'altro sui fatti si basava anche la letteratura poliziesca, la letteratura investigativa. E i fatti che cosa sono? La correttezza della visione che ha un soggetto e che può, appunto, affastellando i fatti, unendoli tra di loro, può poi arrivare a delle conclusioni, delle indagini. Così fa anche la medicina, come abbiamo sentito l'altra settimana da parte di Piero Cappelletti. Tuttavia la medicina, pur partendo dallo sguardo, si avvale anche di altri aspetti della sensorialità, per esempio del tatto, dell'ascolto e del colloquio poi con il paziente. Quindi anche del punto di vista della medicina, che parte dallo sguardo scopico, però si potrebbe fare una destrutturazione, perché poi la clinica classica è stata decostruita per cercare di capire appunto come non ci sia solo l'aspetto dello sguardo nella medicina. Dunque la vista nella conoscenza non è più l'unico paradigma, ma la vista ha rappresentato anche delle forme di potere. Pensiamo ad esempio all'analisi stupenda che fa Foucault in Sorvegliare e punire del panopticon, il miraggio di vedere tutto, di controllare da un unico centro prospettico appunto dei prigionieri inconsapevoli, delle persone che non lo sanno e che sono sorvegliate a loro insaputa. Ma questo, se ben ci pensiamo, era già presente sempre in Platone. nel mito platonico di Gige, che lui riporta dall'Oriente, quello che riguarda l'invisibilità. Un anello, Gige scopre che un anello, se capovolto, lo rende invisibile, e così lui può commettere in modo impunito tutti i reati che vuole, tanto nessuno lo vede, tanto sfugge al controllo. Come se la vista fosse l'unico organo di controllo possibile sulla realtà. Questo ha degli effetti pratici notevoli. Se si tratta, per esempio, di controllare una classe, parlando proprio del mestiere che faccio, naturalmente è bene avvalersi di assistenti quando ci sono dei momenti di verifica, eccetera. Però la classe la si può anche, tra virgolette, controllare con la parola, con l'arte della maieutica, con il colloquio in profondità, e si può avere un'immagine della persona, dello studente, dell'alunno e della classe nella sua globalità, anche attraverso forme di esperienza che non siano visive, giusto per scardinare appunto la vista come potere. Inoltre, la vista è stata anche assimilata molto spesso alla punizione divina. L'accecamento di Edipo è uno degli esempi, ma anche nel Vangelo l'episodio del cieco nato, giusto per dire appunto come le idee poi circolano tranquillamente da Oriente ad Occidente senza problemi, a proposito del cieco nato, i discepoli di Gesù chiedono: ma chi ha commesso il peccato che l'ha portato alla cecità, lui o i suoi genitori? E fondamentalmente, perché lo chiedono proprio per la cecità e non per altri tipi di patologie, lebbrosi, eccetera, con cui Gesù aveva a che fare nel suo discepolato? Perché comunque la cecità è sempre stata vista come una delle menomazioni più gravi. E se uno è cieco dalla nascita, che colpa può aver commesso? Perché Dio è tanto cattivo da attribuire questa punizione ad una persona? Si pone anche un problema di tipo teologico, dunque, giusto per dire che la cecità, il non vedere la luce e le cose, ha creato da sempre nella coscienza occidentale grosse fratture, grosse lacerazioni, e anche appunto ha scompaginato i paradigmi di tipo teologico. Questo ripercorrendo appunto la cultura occidentale, fa vedere come appunto il soggetto sia stato configurato come dotato di paradigma visivo. Assolutamente, non c'è soggetto senza la visione, perché la conoscenza è stata prettamente collegata alla vista. Se pensiamo anche a Kant, che pure diceva: i concetti senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetto sono cieche. Per dire, certo, Kant distingueva ovviamente tra pensare e conoscere. Si può pensare tutto, mentre la conoscenza è per sua natura limitata. Però nell'ambito di quel poco, che è poi tanto invece, che la conoscenza può attingere, la vista rappresenta senz'altro il primo dei sensi. Ecco. Esiste però anche la vista, da ultimo, poi anche per chiudere questa prima parte dell'intervento, è stata vista come una forma di strutturazione sia del soggetto conoscente ma anche dell'identità del soggetto stesso. Penso ad esempio a tutta l'analisi che Sartre fa, e anche Lacan sulla sua scia, fanno dello sguardo come strutturante un'identità. Lo stadio dello specchio in Lacan, per esempio, quasi che senza specchiarsi non si dia identità personale, identità del soggetto. Oppure appunto lo sguardo dell'altro in Sartre, che struttura l'identità personale e che, a partire anche dal senso di vergogna dell'essere sorpresi e dell'essere visti, strutturi appunto questa identità un po' per negativo. L'altro in questa fase della visione sartriana, visto come l'altro da sé, come l'altro che ti vede e che tu non sai però come ti percepisca. La visione dell'altro parte proprio dallo sguardo. Però nell'analisi che fa Vitale, e che anch'io ho ripercorso con lui, ci sono zone al riparo dal paradigma della luce, che conservano però la capacità di dialogare con il mistero, con l'incertezza e che sono comunque delle forme di sapere. Con Merleau-Ponty, e anche per certi versi con Foucault e con lo stesso Vitale, io preferisco parlare appunto di invisibile. La parola invisibile non da intendersi come contrario di ciò che si vede, il visibile barra l'invisibile, ma ciò che sta nel visibile, in trattino visibile, cioè dentro ciò che si vede. Quali sono dunque le zone che sfuggono alla vista, le zone fuori dal visibile? Il visibile, questo riprendere l'invisibile non è un semplice completamento di ciò che si vede, e quindi cerchiamo di colonizzare attraverso lo sguardo il più possibile tutto, perché non rimangano zone d'ombra. Zone d'ombra ce ne saranno sempre, lo dirà anche Freud, come vedremo, a partire proprio da quella parte inconscia, oscura, non visibile per l'appunto, che però ci determina tantissimo. E dunque il nostro mondo svela la rassomiglianza con la caverna platonica, cioè sembra impossibile uscire da questa caverna. Siamo tutti prigionieri, nonostante qualcuno venga ad additarci il fatto che ha visto il sole, che c'è un altro modo di vedere, che il sole è uguale al bene, sembra che noi siamo avvolti in questa buia caverna che ammanta appunto tantissime zone di quelle che sono la nostra conoscenza. Dunque, quali sono queste zone d'ombra che appunto anche Bachelard mette in luce quando configura e descrive il passaggio dalla luce al buio, nell'intervallo in cui attraverso l'interruttore si accende una lampada? Che cosa accade tra questo spazio di tempo prima del rischiaramento e quando l'oscurità non è ancora totale? Ecco, il fondo chiaroscurale appunto di questa percezione. E io dunque, sulla scorta di Vitale, ho analizzato vari fenomeni che appunto possono far parte del tessuto visivo e tuttavia rappresentano appunto ancora un fondo di oscurità. Ho trovato, l'avevo letto anche a suo tempo quando è uscito, ma l'ho ripreso poi su internet, un bellissimo articolo ad esempio di Umberto Eco, così tributiamo anche un omaggio doveroso a questo grande intellettuale appena scomparso, che aveva scritto per la Repubblica il 25 novembre 2009 un elogio della nebbia e dice: nella nebbia si cammina piano, bisogna conoscere i tracciati per non perdersi, ma si arriva sempre e lo stesso da qualche parte. La nebbia è buona e ripaga fedelmente chi la conosce e la ama. Camminare nella nebbia è più bello che camminare nella neve, calpestandola, perché la nebbia non ti conforta solo dal basso, ma anche dall'alto. Non la insudici, non la distruggi, ti scivola affettuosa d'intorno e si ricompone dopo il suo passaggio. Dunque la nebbia, secondo Eco, insegna a percorrere la lentezza, insegna a capire appunto che non si può avere subito tutto, sempre a portata di mano. La nebbia dona l'informe anche al silenzio. Vi è l'incapacità di un sicuro riconoscimento, anche una sorta di afasia, perché c'è lo sfaldarsi dei contorni, giusto per dire anche come il linguaggio è stato mimetico della realtà e di una realtà visiva. Il linguaggio si è attagliato tantissimo alla percezione visiva, però attraverso il linguaggio, cioè si è sentito il bisogno del linguaggio proprio perché la vista da sola non bastava. E per non fraintendersi, e questo lo dice anche Platone molto bene nel Filebo, per cercare di riferirsi tutti allo stesso oggetto di percezione, lo si è nominato, si è sentito il bisogno di dargli un nome, in modo che fossimo proprio tutti sicuri di parlare della stessa cosa. Segno che anche quando le cose vengono indicate, non sempre siamo sicuri di vederle dallo stesso lato tutti quanti. Quindi la nebbia proprio come evento dell'informe, la nebbia che attraverso l'indistinzione sembra rendere quasi più chiari i contorni delle cose e i contorni della realtà. Ma venendo poi alla destrutturazione di altre cose che possono essere, diciamo, prettamente visive e rimandare del tutto alla visione, la pittura. La pittura nasce dall'incompiutezza, secondo moltissimi artisti, a partire anche da Leonardo, ma lo stesso anche da Paul Klee e da Cézanne, eccetera. Asseriscono tutti che la pittura non deve svincolarsi e sgravarsi dall'incombenza mimetica della vista, deve sbarazzarsi dello sguardo oculare per far posto alla vista interiore. E Baudelaire afferma che i grandi artisti disegnano sempre secondo l'immagine inscritta nel loro cervello e non dal vero, perché attingono a quella che è l'oscurità, diciamo, o anche la chiarezza, a seconda dei casi, della loro vista interiore. Il pittore per dipingere deve attuare un vedere che viene sopraffatto da un sentire più vasto e anche più confuso. E bisogna che, senza perdere nulla di quello che sono, io raggiunga un simile istinto e che questi colori disseminati nei campi diventino per me il significato di un'idea, come per i contadini di un raccolto. E qui appunto Cézanne paragona la pittura alla mietitura, nel senso che il pittore non può essere il puro occhio del mondo, ma opera una selezione, raccoglie appunto e attua una mietitura, quasi a cogliere fior da fiore per distillare poi quella che è, in una forma di chiarezza oscura, dice Cézanne, l'immagine mentale che alla fine si ottiene. E dunque gli occhi hanno un ruolo secondario per molti pittori. Queste proprio sono indicazioni di poetica raccolte da moltissimi pittori, che affermano che l'ispirazione è interiore, la pittura appunto non è mimesi della realtà, e loro dipingono secondo quella perspettiva, dice Leonardo, che avviene all'interno della loro immaginazione. Per cui, anzi, per molti pittori sarebbe importante non vedere, una sorta di accecamento volontario. Affermano, il meno si converte in un più della visione per fare posto all'immaginazione. Queste sono le parole proprio di Leonardo. Dunque la nebbia, la pittura. Passiamo a quella che anche Piero Capelletti ha definito l'altra settimana l'emblema dell'oggettività, la fotografia. La fotografia sembra ampliare per molti aspetti a dismisura l'impero del visibile, colonizzando delle terre inaccessibili e incognite. Sembra attestare proprio la supremazia della visione, è proprio l'oggettività. Ma dietro a questa posizione ci sono dei fraintendimenti. Sappiamo che la metafisica della luce, da Platone in poi, diciamo, ha fatto equivalere la luce alla ragione, la luce del sapere, l'illuminismo, eccetera, contrapposta alle tenebre del buio. Per cui la fotografia realizza il positivismo in pieno, realizza questo trionfo della luce. Fotografia. Si scrive fotos, attraverso la luce. E tuttavia la fotografia dove si sviluppa? In una camera oscura. È come se fosse necessario un fondo di oscurità per poter scattare la fotografia. La fotografia paralizza il mondo nell'eternità di un istante e produce un taglio inevitabile su ciò che si incontra, un'amputazione netta. Ha bisogno la fotografia proprio della parzialità del campo visivo, proprio perché non si può fotografare tutto. Questo lo diceva anche Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, famoso fotografo, affermava che la fotografia è come il tiro con l'arco: non raggiunge il bersaglio sempre e dovunque colpisca coglie nel segno, ma un bersaglio che deve appunto aver selezionato poi rispetto a tutta una realtà circostante. E anche Rocco Ronchi, che è stato ospite, io non ho avuto la fortuna di sentirlo, però nel suo libro dedicato agli zombie, appunto si intitola Zombie, afferma che il vedere è un mirare, prendere la mira, e quindi in un certo senso è quasi una forma di assassinio, una forma di uccisione. Dice infatti appunto Ronchi, vedere nel tempo del cinema è divenuto un prendere la mira attraverso un obiettivo, è sostanzialmente un uccidere, ciò che è percepito è già perduto, ma la vittima, bisognerebbe aggiungere, non è veramente uccisa, piuttosto è zombizzata, appunto, afferma Rocco Ronchi. Un altro aspetto di questo invisibile sotteso al visibile risiede nella parola poetica, la metafora. La metafora, rispetto alla prosa, anche se in prosa ci sono metafore, comunque Sergio Vitale si occupa prettamente della poesia, non è solo un rimando mimetico al significato della parola, ma attinge l'oscurità. Ci sono delle risonanze nella metafora che trovano un eco. Non è come la similitudine, dove appunto il legame con il come rende trasparente il paragone che viene prodotto. La metafora ha bisogno di un fondo di accecamento e va infatti chiarita, proprio va esplicitata, e non sempre vi si riesce, perché deve mantenere questo fondo oscuro. Tornando poi alla filosofia, Heidegger ha notato bene come la contrapposizione tra la verità come adeguatio tra l'intelletto e la cosa vada invece ripresa, perché appunto all'adeguazio lui preferisce la letheia. E che cos'è la letheia? È proprio il mantenere un fondo oscuro. A Lanzano, tolgo il velo. Dunque la conoscenza nasce da un fondo oscuro che noi ci sforziamo progressivamente di rivelare, di portare alla luce. C'è una parte di buio che pervade la visione, la conoscenza come rivelazione. Bisogna cercare di togliere il velo progressivamente, ma ci si riuscirà a sufficienza, ed è giusto anche accanirsi in questo tentativo. Il paradigma della tecnica, che vorrebbe, secondo quello che nota Heidegger, rappresentare la massima presenza della realtà, e non a caso la tecnica è anche presente totalmente nella realtà virtuale. E la tecnica appunto è un occludere l'essere, mentre nella letheia è giusto che permanga questo fondo di mistero, di misconosciuto, questo nascondimento che non dobbiamo nemmeno portare alla luce totalmente. Heidegger afferma che sarebbe necessario permanere nell'attesa, aspettare. Non si sa bene neanche, l'attesa ha sempre qualche cosa di indefinito. Chi aspetta non sa, ad spicio, guardo verso, ma quell'ad non è una presenza che si rivela compiutamente, è un tendere verso. E appunto l'esperienza della cecità dice che l'aspettare dei segnali, dei rimandi da un mondo che ha quasi misconosciuto completamente, ad esempio l'aspetto verbale, è completamente frustrante, perché spesso il mondo visivo non rimanda dei segnali e uno aspetta una risposta dall'interlocutore che molto spesso non viene. una persona magari spesso in condizione appunto di normovisione si saluta anche con la gestualità, molte cose vengono affidate appunto al gesto. La cecità invece mantiene non solo una condizione di buio molto spesso, ma anche di assenza di segnali, perché il mondo visivo è difficilmente decodificabile, per cui si aspetta dall'altro una risposta e molto spesso il mondo invece è costellato di rimandi visivi. Io mi permetto infatti di fare una critica anche a Diderot, che è stato citato prima. Diderot tacciava i ciechi di verbalismo, di non parlare molto spesso di parlare molto spesso di ciò che non sanno, di avere un'immagine solo verbale delle cose. Però anche la realtà virtuale che ci circonda e che è molto spesso affidata alla vista, anzi quasi esclusivamente affidata alla vista con i computer eccetera, ebbene la realtà virtuale è comunque una mancanza di presa di contatto con la realtà, perché il virtuale rappresenta, come diceva appunto Benjamin, un'atrofia dell'esperienza, e lo vediamo molto spesso in età infantile. Il virtuale impedisce ai bambini di fare esperienza della realtà, di prendere contatto con le cose. Dunque, aspettare qualcosa che si annuncia, ma che molto spesso non viene, questo appunto fa parte del paradigma visivo, e Heidegger ne parla molto spesso in maniera preponderante. Dicevamo di Freud, per Freud l'inconscio è essenziale. Bevo un po' di acqua, certo. Scusate, grazie. Non funziona, sì. Per Freud l'inconscio è essenziale, è il punto cieco, il punto totalmente oscuro. E qual è la via regia per Freud, per l'accesso all'inconscio secondo Freud? Il sogno. Ora, naturalmente il sogno avviene ad occhi chiusi, senza vedere. Il sogno bypassa l'aspetto della visione completamente. E si citava prima la trasmissione di Fahrenheit. Tra gli ospiti di Fahrenheit c'era appunto anche un regista che ha realizzato con 5 di noi, provenienti da tutta Italia, un documentario sui sogni. Come sognano i ciechi? È una domanda che molti si fanno. Sogno non è più e nemmeno che come ogni altro essere vivente. E il sogno rappresenta una trasposizione dell'esperienza reale in molti casi, ma anche un'immaginazione aggiuntiva rispetto all'esperienza reale. Chi è colpito da una deprivazione sensoriale comunque attinge a delle forme di vissuto che questa esperienza sensoriale non può dargli, e vi attinge anche indirettamente in molti casi. L'esperienza del colore è del tutto assente nei sogni dei ciechi? Direi proprio di no. Certo non è il colore vissuto attraverso l'immagine visiva, però nemmeno l'immagine visiva ha una visione univoca del colore. Tanto è vero che i colori vengono associati a delle esperienze molto diverse a seconda delle culture. E Freud tutto questo l'aveva intuito, dando centralità ai sogni. L'inconscio è in nessuna parte e dappertutto. L'inconscio si esprime trasfigurando in modalità anche inedite, che noi nemmeno sospetteremmo in molti casi, trasfigura l'immagine del vissuto. Per cui il sogno non è assolutamente mimetico della realtà e va oltre quello che è il dato puramente visivo, puramente percettivo. Freud parla anche di fascinazione, la fascinazione che è una cattura che si ottiene quando si viene appunto adescati da un'immagine, ma la fascinazione, rimanere affascinati, non è tipico solo della vista, la fascinazione può anche avvenire in assenza della vista, perché comunque il dato percettivo prepondera a volte e cattura appunto l'attenzione. Peraltro anche l'attenzione non è prettamente visiva. Spesso si dice la distrazione la si ha perché non guardi dove vai, perché appunto non stai attento, sei svagato, coltivi l'erranza, eccetera, eccetera. E tuttavia si sta attenti con tutto il corpo. Il problema è che la vista appunto ha assunto tutta questa preponderanza, per cui l'attenzione è quasi esclusivamente dedicata, attribuita al guardare. Dunque, queste zone di oscurità che abbiamo analizzato, che sono proprie anche di tutti i parlanti e di tutti i vedenti. Dopodiché, voi vedenti, oltre alla vista, avete anche gli altri quattro sensi, che entrano poco in gioco nell'arte della conoscenza e che tuttavia hanno moltissimo da dirci in termini proprio di approccio alla realtà, in termini di conoscenza di noi stessi. E purtroppo il primato sensoriale della vista appunto li ha offuscati, li ha resi atrofici. Il tatto, partiamo innanzitutto dal tatto, che nelle indagini appunto che vengono fatte anche a livello clinico riguardanti i non vedenti si dice spesso c'è un'equivalenza tra il tatto e la vista. Non è propriamente così. Certo, il tatto permette di esplorare la realtà, di avere un'idea, un'immagine non superficiale delle cose, ma appunto per contatto, con tatto. Peraltro segnalo che il tatto metaforicamente è diventato anche l'immagine di discrezione quando si dice agisci con tatto, cerca di avvicinarti con tatto a questa persona. La pelle è il nostro confine con il mondo, è il primo organo di tatto. E, nel suo libro che si intitola Senso Lato, il tatto nella cultura occidentale, Claudio Pagliano, che è uno studioso di storia della scienza, osserva che essendo il tatto il più ampio dei sensi umani, nelle fiamme dell'inferno, lui dice ironicamente, sarà anche il più afflitto perché comunque coinvolge il toccare le cose, sporca le mani. C'è un rischio nell'avvicinarsi alle cose, il contatto è comunque pericoloso. Infatti noi siamo cresciuti con il divieto di toccare, non toccare. Tuttavia la pelle è il primo organo di senso, è l'organo di confine tra noi e il corpo, e attraverso la pelle comunque noi comunichiamo con l'esterno e inevitabilmente se non tocchiamo siamo comunque anche toccati. Quindi parlare di tatto deve bypassare la mano, si pensa appunto parlando di tatto per lo più alla mano, ma si tocca praticamente con tutto il corpo. Il tatto corrisponde all'estensione attraverso cui le parti del nostro corpo possono arrivare. Dopodiché anche qui oggi la tecnoscienza esalta moltissimo il tatto, si parla di mano bionica piuttosto che di touch screen, i quali sono una presa in giro un po' per noi, perché toccare uno schermo sì, ma senza tasti. Non più tardi di oggi mi sono scontrata proprio con un bancomat e non sono riuscita a fare il pagamento perché non c'erano tasti. Che senso ha, mi chiedo? È un esercizio del senso del tatto o è un voler rimarcare ancora una volta di più il predominio della vista quando non ce ne sarebbe bisogno? Perché ho un predominio della realtà virtuale, un'immagine virtuale a proposito del sapere dell'immagine del mondo, perché comunque lo devi toccare, allora è un paradosso. Per Aristotele, poi, parlando del tatto, la mano era lo strumento degli strumenti, lo strumento principale, perché nella mano c'è l'homunculus, che è appunto l'essere umano in miniatura. Pensiamo poi all'importanza del toccare nel rapporto madre-bambino, e nell'affettività, in tutto quello che riguarda l'eros, l'affettività, sono essenziali, è essenziale il tatto. E a proposito della medicina, appunto, non basta solo lo sguardo, anche il tatto ha la sua importanza. Passando a un altro senso, naturalmente sì, il tatto poi per noi è anche essenziale per la scrittura e la lettura, e bisogna appunto educarlo, ma sarebbe poi fondamentale educarlo in ogni essere umano per raggiungere proprio questa completezza che deve essere perseguita e cercata. La tecnologia ha permesso appunto di estendere le parti del nostro corpo, però questo appunto non preclude l'accesso appunto ad altre forme di sapere. L'odorato è un vero e proprio laboratorio chimico di essenze, peraltro è il primo organo che si è sviluppato con l'evoluzione, tanto è vero che il cervello primitivo si era sviluppato appunto dai recettori dell'odorato e difatti si chiamava rinocefalo. Gli odori sono ed erano importantissimi per la sopravvivenza e anche oggi li abbiamo edulcorati in ripetute forme. Il gusto naturalmente è il senso principe quando si tratta di mangiare è fondamentale per la sopravvivenza, però noi parliamo anche tranquillamente di gusto estetico e anch'esso dà un'immagine della realtà a tutto campo. Infine l'udito permette non soltanto di ascoltare, ricordavo prima la differenza tra ascoltare e sentire, sono due cose diverse, come del resto guardare e vedere. L'udito permette anche di conoscere le ombre delle cose, è l'organo dell'equilibrio, permette di sentire la presenza di una cosa. Se sono vicino ad un albero, con l'udito posso farmi un'immagine mentale di un ostacolo, bypassa la vista e quindi posso evitarlo, evitare di finirci contro, prima ancora di toccare eventualmente l'albero con il bastone. E McLuhan, famoso sociologo che ha scritto anche gli strumenti del comunicare, eccetera, nel suo testo Dall'occhio all'orecchio, dice che amplificando la funzione visiva, l'alfabeto fonetico diminuì il numero dei sensi, dell'udito, del tatto, del gusto e dell'olfatto, permeando la cultura discontinua dell'uomo tribale, trasformando la sua armonia organica e complessa, sintetica, in quel modo di vivere visuale, uniforme e logico che noi consideriamo ancora la norma dell'esistenza razionale. Dunque l'uomo globale è diventato l'uomo frantumato. Cioè McLuhan afferma che il mancato impiego degli altri sensi ha reso appunto frantumato l'uomo, ha impedito all'essere umano appunto di svilupparsi in quella che è la sua globalità. Dopo questa disamina dei sensi residui, odorato, gusto, tatto e udito, passiamo all'ultima parte dell'intervento, che riguarda proprio il senso anche di queste installazioni che sono dietro alle mie spalle e che vi invito magari a toccare, anche a toccare chiudendo gli occhi, se del caso. E qui mi sono riferita proprio allo spirituale nell'arte, che è un po' il manifesto pittorico, il manifesto di poetica di Kandinsky. Kandinsky voleva distanziarsi, come sappiamo, sia da una visione meramente naturalistica dell'arte, sia dalla visione estetizzante dell'arte per l'arte, e in questo senso è uno dei primi a parlare di sinestesia e a parlarne in maniera anche molto competente. Dunque la sinestesia, per Kandinsky è il tentativo di parlare dei colori come si parla delle note musicali. Lui ripetutamente in questo testo usa la parola tonalità. Non a caso si parla di tonalità emotiva, di tonalità musicale e di tonalità anche dei colori, i toni del rosso, ad esempio. Si parla di armonia dei colori così come si parla di armonia musicale. Dunque una grammatica che individua possibili rapporti tra colore e colore, tra colore e forma, tra colore e musica e tra i loro effetti. Lui poi ci dà un'immagine dei colori appunto sinestesica. Tra l'altro ricordo che la sinestesia è molto più usata di quanto si pensi. Proprio citando una recente intervista a Morricone che aveva preso l'Oscar, Morricone diceva: la musica nel cinema serve a raccontare ciò che non si dice e ciò che non si vede. La colonna sonora esalta dunque tantissimo le immagini. Un film non sarebbe lo stesso senza la musica, esalta anche le tonalità delle immagini. Dunque, dice Kandinsky, quando sentiamo il nome di un oggetto, senza vederlo, nella nostra mente si forma una rappresentazione astratta, un oggetto smaterializzato che ci dà immediatamente un'emozione. Così l'albero verde, giallo, rosso nel prato è solo un dato materiale, una forma casualmente materializzata dell'albero che sentiamo in noi quando udiamo la parola albero. Perciò per Kandinsky l'artista vede e fa vedere, ha una superiore capacità che per lui costituisce spesso una pesante croce, nel senso che dà anche molto da lavorare, questa vista interiore non sempre è capita da tutti, deve conoscere innanzitutto se stesso e poi può dipingere e dipinge attraverso questo continuo rimando alla musica. Afferma Kandinsky, i suoni sono la vita interiore dei colori. Debussy viene paragonato da lui agli impressionisti perché come loro si ispira nelle sue opere ai fenomeni naturali che interpreta soggettivamente a grandi strati. E dunque parla di pittura melodica, la musica è già per alcuni secoli l'arte che usa i suoi mezzi per imitare i fenomeni, non per imitare i fenomeni naturali, ma per esprimere la vita psichica dell'artista. Ed è Kandinsky stesso a parlare di ritmo pittorico, a suggerire l'esplorazione della forma attraverso il ricorso non solo alla vista, ma appunto, come ho cercato anch'io sommariamente di fare in questa relazione, attraverso il ricorso ad altre forme di sensorialità di cui siamo dotati. Grazie.
È acceso?
No.
È acceso?
No.
Non so dove si accende.
Usa questo.
E non so dove è la sua. Accensione. Usa questo. Sì. Permettimi che...
Prego.
Dopo te lo ritorno.
Ti ringraziamo moltissimo, Daniela, per la ricca, densa tua presentazione del proprio, veramente conversazione. Sarebbe il caso adesso di cominciare a renderla magari un po' più animata con qualche chiarimento da parte del pubblico. Tu hai fatto un attraversamento storico anche del problema della visione di carattere filosofico, sul quale mi piacerebbe soffermarmi, perché sono tappe abbastanza importanti, quelle dell'antichità, quelle della modernità. Nell'epoca attuale poi il problema della visione ha assunto aspetti per molti versi inafferrabili, diciamo così, non facilmente dominabili, cioè la visione non è più nostra, ma siamo visti più che in qualche modo vedenti e attori della visione. E poi la particolare tua prospettiva personale su questo tema, dove la questione della sinestesia è assolutamente dominante. L'argomento, mi pare di ricordare, era anche stato, tu l'avevi accennato in una conversazione precedente, no? Nelle voci del corpo, dove è un solo buio, no? In quell'occasione tu toccavi la questione della sinestesia e mi ricordo molto in modo particolare come l'esperienza del colore tu l'avessi accostata a delle sensazioni specifiche, no? L'ho riletto quel pezzo prima di questa sera, mi è piaciuto moltissimo quel richiamo che magari ti chiederei di nuovo di riprendere. Però la domanda che personalmente io vorrei farti adesso, tu hai detto che di Vitale non condividi tutto quello che lui dice nel suo testo, magari se lo vuoi riprendere quell'aspetto lì, perché nel testo Vitale fa anche lui un passaggio abbastanza stratificato. Che cosa non ti convince di quel testo? La critica innanzitutto. E poi magari se nel frattempo qualcun altro vuole intervenire e chiederti, e tu potrai dare una risposta più complessiva, a meno che tu non voglia dare subito una risposta immediata a questo, su Vitale, che dicevi essere fino a un certo punto nella tua valutazione capace di rendere il problema che tu volevi sollevare questa sera, perché il titolo che tu hai ripreso è dal suo testo, Si prega di chiudere gli occhi, ma in realtà probabilmente non tutto quello che lui sostiene ti ha convinta. Volevi rispondere subito, Daniela?
Come volete.
O vuoi raccogliere le magari richieste del pubblico, qualche chiarimento, qualche ulteriore passaggio?
Magari rispondo subito per evitare poi di fare un monologo alla fine, se per Salvatore va bene, che mi pareva volesse.
Sì. Ma comunque, come volete voi, e come ti senti tu soprattutto.
Sì, sì, sì.
Ecco, ti passo. Ti conviene tenere?
Lo tengo in mano, sì. Rispondo perché la domanda di Flavia mi dà modo anche di integrare con una parte che avevo trascurato così nell'emozione della relazione. Non avevo preparato una vera e propria relazione scritta. Mi ero affidata a varie suggestioni che avevo tratto, anche per non vincolare poi il parlato allo scritto, che non mi piace, per rendere fluida e per lasciare spazio appunto alla domanda. Allora, non mi convince Vitale del tutto, perché Vitale non era neanche forse il suo intento, quindi non è una critica che io muovo, è solo però una prospettiva mia che io aggiungo alla sua analisi. Non tratta molto la questione della sinestesia, che invece è essenziale. Tu ricordavi il discorso dei colori, quel testo Non solo buio in precedenza era stato scritto come prefazione su internet ad un kit multisensoriale di approccio ai colori, un kit che cercava di costruire un alfabeto tattile dei colori, dei codici puntinati cerebralmente adatti a descrivere i diversi colori, appunto attraverso analisi neurologica era stato fatto questo brevetto, e poi associava i colori a delle essenze e a dei suoni, appunto come fa anche Kandinsky, che riprende Scriabin e altri compositori come Debussy, che ho già citato. Il testo di Vitale, nella sua parte conclusiva, si concentra moltissimo su un racconto anche di Raymond Carver che si intitola Cattedrale, appunto, dove un po' in maniera diffidente, su suggestioni della moglie, eccetera, un personaggio ospita in casa sua un cieco. E alla fine trovano un terreno comune nel disegno ad occhi chiusi di una cattedrale, perché il tutto era partito dalla richiesta del cieco Robert di descrivergli le cattedrali medievali che vedevano in televisione, di fare un'audiodescrizione, ma poi sono andati oltre l'audiodescrizione e si sono messi a disegnare ad occhi chiusi. E, citando proprio un pezzo di Carver, appunto per rispondere anche alla tua domanda, leggo: ma il cieco che con intelligenza e tatto, in senso ironico è usato qui tatto, e anche con una certa prepotenza morale ha saputo guadagnarsi la simpatia di un individuo che gli era inizialmente ostile, avanza una richiesta ulteriore e azzarda. Non gli chiede soltanto appunto di aiutarlo, di descrivergli la cattedrale, ma anche di identificarsi con la sua menomazione, come ho chiesto a voi questa sera metaforicamente, appunto, accettando di spogliarsene con lui per un attimo nelle tenebre della cecità, mentre disegnano la cattedrale. Il protagonista acconsente. quello stesso uomo che all'inizio della serata aveva detto che lo disturbava la cecità dell'invitato, perché molto spesso, cioè lui ancora l'aveva detto tante volte, il peggio è sentire di essere di disturbo e che le cose non vengano esplicitate, insomma, ecco, sentire nell'altro questa diffidenza, questa presenza del pregiudizio molto forte. E doverci avere a che fare, appunto, e dover scalfire questa barriera poco a poco, questo è ancora peggio. E appunto disegnano la cattedrale insieme. Tutto questo è molto bello artisticamente, però appunto giocare sul terreno della sinestesia mi sembra un livello di profondità diverso da questo, che pur letterariamente è molto ben delineato, accattivante e anche affascinante. Però io volevo un livello di immedesimazione che non durasse soltanto nello spazio di una serata, ma che coinvolgesse appunto una riflessione globale sui sensi rimasti atrofici, perché in tutto questo c'è anche un risvolto etico, sì, e sociale. La marginalità è sempre in agguato.
Certo. Grazie Danina.
Prego.
Grazie Danina. Ben detto, diciamo. Sì, certo, Salvatore, aspetta che vedo se riesco. Ecco, non so se si può, però, perché è un po'. Dovresti. Certo.
Questo qui non funziona. Allora, Daniela, c'è tutto il tuo intervento condivisibile, in ogni parte. Allora mi chiedo, perché il titolo è critica del vedere o destrutturazione della vista? Dal momento che il vedere, la vista, certo non è quella così degli occhi, ma è un vedere, e tu lo hai sottolineato in ogni momento della tua esposizione, è un vedere interiore, un vedere spirituale, immaginifico, dell'immaginazione, soprattutto ad esempio in pittura, ecco questo. Ma a partire da Platone, insomma, quando Platone parla delle idee, dice che è un vedere, l'eidos, quello di Platone è un vedere interiore, c'è dell'occhio della ragione, quindi della conoscenza più astratta possibile in quel momento. E tutta la conoscenza, non solo in filosofia, ma in psicologia, in pittura, nelle scienze, è un vedere carico di quella interiorità, di quell'occhio della ragione, che insomma non ha niente a che vedere con la vista, come uno del insieme al tatto eccetera, di cui siamo in possesso. Non per niente, non so, lo stesso Platone, mi soffermo, sì, quando quello sprovveduto dello scettico disse: Platone, io qui vedo il cavallo, non vedo la cavallinità, ecco, giustamente Platone lo riprova dicendo: ma cambia mestiere, perché non è il vedere filosofico questo qui. Quindi ripeto, tutto sì, bene, cioè condivisibile, solo il titolo, sì, ecco, cioè, non critica della vista, del vedere, ma esaltazione del vedere, se questo vedere lo intendiamo come un vedere altamente astratto, certamente non sempre. C'è lo stesso pittore che dipinge una natura morta, e quel suo vedere certamente non è vedere 2000, diciamo, è un vedere interiore, quindi altamente astratto. Ecco, sì, chiudo qui per non.
Grazie. Vuoi rispondere?
Sì, 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 grazie, sì, sì. Sì. Salvatore, tu da fine filosofo sai che è così, e anche molti di noi, dei presenti in questa sala, sappiamo che è così, però un conto purtroppo è la vita teoretico-filosofica, un conto è il sapere, un conto è il subire il primato della vista. La società non è costruita per chi ha dei deficit di tipo sensoriale. Neanche la mentalità lo è, perché il rischio di emarginazione e di esclusione c'è. Un gesto dice molte cose, con uno sguardo si evita di parlare e parlare può costare fatica. I rapporti sono dominati, i rapporti sociali sono dominati, almeno qui al nord e almeno qui in Occidente, dal primato del vedere, per cui bisogna conquistare terreno sempre. Spiegare anche che se non ci vedi non sei un idiota, nel senso che alle cose magari ci arrivi lo stesso, hai un'immagine dello spazio lo stesso che ti sei costruito attraverso diverse modalità, quindi lo sai tu a livello teorico che la vista è un vedere interiore prima di tutto e che dietro un occhio c'è sempre un cervello, però noi subiamo gli effetti nefasti, e lo dico anche con un certo rammarico, perché la società non sta facendo progressi in questo, tutt'altro. Subiamo gli effetti nefasti del primato di un sapere e di un'immagine prettamente improntati sulla vista. E quindi il mio intervento, anche se forse non lo si è capito fino in fondo, voleva avere anche una natura di tipo etico e di denuncia di tipo sociale.
Grazie Daniela. Ci sono sicuramente altre domande che immagino. Sì? Sì, certo. Grazie. Viene Claudia. Ah. Ti obbligo a venire qui perché non ti
capisco. Ma io ringrazio Daniela perché come sempre. Ringrazio Daniela, si sente?
Sì.
Perché come sempre è ricchissima di spunti e questo taglio etico lascia il segno, ma non solo nella direzione ultima appunto del suo intervento, quello di denunciare effettivamente questa deriva scopica,
ecco,
della
brava
nostra società che crea emarginazione. Io il taglio etico l'ho sentito come un'opportunità per noi vedenti innanzitutto di non perdere l'occasione di espandere e di appunto togliere dall'atrofia, no? Tutto quello che ci può aiutare ad esempio a vivere, si parlava prima della verità, ma insomma di vivere esperienze della verità, esperienze della vita come la relazione, dove la vista talvolta è di come dire di ostacolo, no?
Sì,
penso
sì.
Sì, l'innamoramento è qualcosa dove sì, è un'esperienza talvolta catastrofica, dove la vista, il fissare l'altro è qualcosa diciamo su cui il soggetto si perde, no? Mentre l'ascolto, il tatto, ecco, aprirebbero altre dimensioni. Quindi io non ho una vera e propria domanda, ma volevo soltanto sottolineare proprio l'opportunità che continuamente insomma Daniela ci offre quando interviene di arricchirci di possibilità di fare esperienze, di espandere con le nostre esperienze percettive. Io credo un po' alla volta, anche grazie al lavoro fatto nel precedente ciclo, appunto Le voci del corpo, di aver cominciato ad imparare un po' a fare questo, intanto a percepire i colori attraverso anche dei profumi, come dicevo anche scherzando con i miei allievi dopo aver ascoltato Daniela nel suo precedente incontro sì, su questo tema delle sinestesie, ci aveva detto che per questo kit 11 il colore grigio è associato al profumo raffinato di Chanel numero 5 e io la ringrazio perché da quel giorno non ho più giornate grigie ma ho giornate Chanel numero 5, è tutto un altro modo di vivere le giornate, ma questo scherzando, ma non troppo, perché anche l'esperienza alle spalle di questa,
pannelli.
Dei pannelli, ma anche l'esperienza fatta a scuola della creazione di libri tattili mi ha permesso di vedere come attraverso il tatto si possono raccontare delle storie che attraverso la vista non si riescono a raccontare. Ad esempio sentire come hanno fatto i ragazzi, realizzare attraverso il ruvido per tessuto, una sensazione della guerra o della tensione, è qualcosa che è un racconto che si percepisce in un modo molto diverso che dal vedere un'arma. Ecco, sentire al tatto questa cosa a me ad esempio ha dato un'esperienza di conoscenza molto diversa. Vabbè, mi scuso perché ho detto un sacco di cose, però volevo sottolineare questa opportunità per noi che ci ha regalato Daniela.
Grazie Claudia per le tue parole che erano importanti.
Assolutamente.
Sì, dire. Penso che tu voglia forse aggiungere qualcosa.
Sì, sì. Aggiungo. Sì. Ringrazio anch'io Claudia, come ho già fatto all'inizio dell'intervento, perché mi ha dato lo spunto convitale per questo titolo.
Sì.
E sottolineo una cosa a proposito dell'affettività, dell'eros, che lei diceva appunto, sulla scorta di Platone esso passa attraverso la vista di un bel corpo, ma l'eros non è solo vista, è coinvolgimento di tutto l'essere, perché è desiderio e non si desidera solo ciò che si vede, ma anche si desidera con tutto il corpo, è coinvolto tutto il corpo. Mentre purtroppo denuncio la deriva voyeurista anche qui dell'aspetto erotico. Tanto è vero che appunto c'è un narcisismo sotteso, pericolosissimo, al rapporto erotico che viene svuotato di senso in molti casi, perché è necessaria comunque la parola, il contatto, il respiro dell'altro, l'ascolto anche dei silenzi dell'altro nell'eros. Cioè l'eros è proprio completezza totale, come appunto la vista nella sua superficialità abbia anche svuotato di senso questa cosa bellissima che non è solo a finalità riproduttive ma anche produttive, creative. Ecco,
grazie Daniela. Penso che ci siano altri, ecco, si immaginavo, sì.
No,
sì.
Posso parlare da qui?
Beh, lo fai, una voce, sì, importante.
No, ringrazio Daniela anch'io per il lavoro fatto, per potuto raccontarci, cioè, un'esperienza, che è una cosa molto diversa, insomma, così. Però a me è rimasta una curiosità, perché ho sentito raccontare anche dell'altro incontro di Roberto, quale non ero presente, in cui si è sottolineata questa cosa dello stigma. Siccome sono una persona che a volte vede il bicchiere mezzo vuoto, ma a volte anche mezzo pieno, credo, ma vorrei sentire anche da te Daniela cosa
sì.
ne pensi, che la società non sia così cieca su questi problemi, o che perlomeno già non sia così disattenta, non sia così ostile, non sia così pronta ad emarginare come nella mia memoria poniamo 3 decenni fa, 4 decenni fa. E penso che anche l'intervento di Claudia rispetto a quella che è un'offerta di esperienza che tutti noi siamo in grado di raccogliere sia importante in questo senso, no? Anche rispetto a quello che è rischio sempre di stigmatizzazione. Non so cosa ne pensi, non so neanche se ho fatto un intervento abbastanza
ottimo.
Chiaro.
Sì, sì. No. Un intervento ultra pertinente come quelli che fai tu di solito, insomma, Eliana, ti ringrazio. Questo tentativo, questo miglioramento della società, sì, per certi aspetti c'è, ti fanno i percorsi tattili, magari però te li fanno senza consultarti, come va bene alle amministrazioni, secondo l'immagine che il vedente ha di te. Fanno gli interventi scolastici, va bene, ma senza sentire il bisogno reale dell'altro. Come dispone la legge? Perché la legge ha l'immagine giusta da vedente di te. Cioè, rispetto a 30 anni fa ci sono senz'altro delle acquisizioni, però 30 anni fa, e io c'ero, anche se la mia memoria dell'epoca non è molto nitida, quello che c'era erano i rapporti sociali tra le persone. Magari certo ammantati di pregiudizi e di ignoranza in molti casi, però c'era, suppliva a quello che l'ignoranza non dava, suppliva il cuore, la generosità, la disponibilità, perché tutti erano in un certo senso precari, la condivisione della precarietà. Oggi questo soggetto forte, efficiente, virtuale, non ha bisogno dell'emarginazione se non di un'immagine che lui vuole, cioè è lui che toglie i margini, ma li mette in un altro punto dove dice lui, dove secondo lui stanno bene, senza interpellarti. Questa è l'esperienza che io ho anche come dirigente di un'associazione, che non vengono sentiti i bisogni reali delle persone. E se c'è stato bisogno proprio di fare questo discorso a scuola, con l'alternanza scuola-lavoro, che tra l'altro non in tutte le scuole è possibile, non c'è, cioè sono stati gli unici in Italia, io ho contatti anche con altri non vedenti in Italia, e la nostra scuola è stata l'unica a concepire l'alternanza scuola-lavoro così, a fare questo lavoro, perché Claudia è particolarmente attenta a queste tematiche, perché ci sono io, eccetera. Ma i ragazzi... hanno sentito un grande bisogno di questo tipo di testimonianza, perché non se ne parla. Anche Cescon nel suo intervento parlava dell'immagine mediatica della disabilità, che è un'immagine che fa comodo a voi, l'immagine del cieco sensazionalista che quasi ci vede, che scala le montagne, che dipinge, eccetera eccetera. Non è così, bisogna un po' imparare l'arte dell'ascolto e riprendere quel rapporto di tipo umano, quella rete, come la chiamo io, di supporto e di rapporti che appunto col vostro virtuale vi state lasciando sfuggire. Questo è quello che io penso.
Grazie Daniela. Grazie. Altre considerazioni? Ma sotto profilo filosofico, per esempio, vengono un po' in mente le considerazioni iniziali quando abbiamo cominciato il corso e sulle quali avevo detto perché le immagini e non un altro argomento, per esempio. Beh, diciamo che questo è il terzo di un ciclo che segue altri due, dove si sono affrontati aspetti collegati ma non necessariamente derivanti l'uno dall'altro, però un filo rosso conduttore c'è rispetto alle tematiche del postmoderno, come ho accennato prima, dicendo che c'è un processo di estetizzazione esagerata, oscena per certi versi da un lato, e dall'altro il tentativo di rispondere a questa presentificazione di tipo appunto mediatico con una sorta di diverso senso dell'estetica, che è quella della corporeità, dove le voci del corpo diventavano una diversa, diremo, maniera di rispondere all'imperialismo, ecco, diremo, di un estetico sfacciato, spettacolare, diremo così. E il tema immagine esce un pochino proprio dalle discussioni emerse dal secondo ciclo soprattutto, e proprio perché il corpo è, in qualche modo anche lui si presentifica, ma si presentifica in modo diverso, non necessariamente attraverso la vista, ecco, abbiamo parlato appunto della sinestesia, del tatto, dei sensi. Ecco, le immagini sono una componente non necessariamente visiva, ecco quello che volevo significare, ma in filosofia c'è tutta una tendenza del pensiero del Novecento, parlo del secondo Novecento, che è quello di recuperare l'esteriorità, ecco il corpo come esteriorizzazione del pensare, come più che un vedere, un essere visti, cioè quando dicevo prima, nella contemporaneità c'è la tendenza a spostare fuori il vedere, non più il soggetto videns come io e coscienza, no? Che guarda il mondo da qui, ma è il mondo che in qualche modo si fa, ecco, a 360 gradi, la Sphericam che avevo scelto indicava un po' questo, il luogo estetico, ecco, dell'immagine, non necessariamente legata al vedere. E adesso qui potrei citare qualche considerazione, qualche autore del Novecento, a parte Lyotard, che ha fatto un famoso discorso figura, no? Dove la figura diventa alternativa al discorso, cioè la figura è una manifestarsi della tattilità, della carnalità dell'immagine contro la teoria, contro il logos intellettuale, contro il concetto, il categoriale. E tutta questa prospettiva, diremo, di una esteticità non necessariamente visiva è stato uno degli aspetti qualificanti del secondo Novecento in molta parte della filosofia francese. Tu hai citato Merleau-Ponty, per esempio, no? Che è un
centrale, direi, in tutta questa vicenda, dove il corpo, la carne del mondo, il mondo che è visibile e invisibile, ma l'invisibile è quella carne stessa che si dà a, nell'essere, ma di un essere che non è teorico, che non è circoscrivibile dentro un ordine di quadri concettuali, ecco, e che però è ed è prima di quello che noi sappiamo che sia, in definitiva. E che ci guarda anche, ma ci guarda in una maniera che non è il vedere appunto dello scopico. Appunto questo aspetto mi pareva di voler richiamare filosoficamente, perché trovo che sia abbastanza inaggirabile, non ci si può tanto scansare da questo. Concetto, dire concetto, una parola che non va bene, concetto.
No.
Quando si parla di reale, il reale è quella dimensione che sfugge a qualsiasi forma di categoria e che però attraverso forme del sapere noi cerchiamo di simboleggiare in qualche maniera. Ecco, il senso di questo del corso era quello di puntare su aspetti della contemporaneità, perché questo era l'obiettivo, continuando una serie di interventi precedenti, dove però si sposta... cercasse nell'attenzione dell'immagine di portare così in luce luoghi che non erano stati presi in considerazione, un po' provocatori anche per certi versi. Ecco, sotto profilo filosofico mi piaceva questo aspetto. So se tu vuoi dire ancora qualcosa su questo. Hai citato Merleau-Ponty, ma probabilmente perché ti è parso centrale nella critica anche la fenomenologia, quindi è un'idea stessa di soggetto che vede, che osserva e organizza la realtà.
Sì, per la questione appunto del visibile e l'invisibile di Merleau-Ponty, oltre che per gli altri testi insomma in cui ne parla, perché di mezzo c'è la fenomenologia, d'accordo, quindi qualcosa che si manifesta a poco, che non si dà a vedere nella pienezza della luminosità della luce, ma di mezzo c'è anche Freud e tutto il discorso appunto sull'inconscio, su questo puntum cecum, che non si dà a vedere se non attraverso forme simboliche, i sogni, i lapsus. Cos'è il lapsus? Un inciampo? Ora non sono solo i ciechi che inciampano perché ci sono gli ostacoli, ma l'inciampo è proprio di tutti i parlanti, del cosiddetto soggetto forte. È chiaro che è viziato di fondo da questo inciampo, insomma. Quindi la riappropriazione, come dici tu, nella seconda metà del Novecento di una nuova concettualità, sì, ma tenendo presente la precarietà dell'umanesimo e del soggettivismo, e della centralità dell'io che non c'è più.
Certamente,
Sì.
L'immagine non è vista da qui, ma è lei che in qualche modo si dà nel reale, ecco. Altri interventi? Penso che, Francesca, Claudio. Vabbè, io vi ringrazio, forse qualcun altro? Attendiamo. Beh, vi ringrazio allora tutti per la serata. Ti ringrazio, Daniela, per la tua splendida, ricchissima e densa conversazione, relazione. Poi magari vediamo di recuperare tutto questo pensiero, renderlo una testimonianza anche che si possa leggere in qualche modo e ascoltare. Grazie.
Grazie. Grazie,
ciao Daniela, sono Elena.
Ciao.
Se ti ricordi.
Ciao.
Ti ricordi? Allora aspetto una chiamata.
No. Sì. Ok, grazie. Bravo. Grazie.
Ciao.
Non parlo più, sto
cacchio. Ciao, grazie, Daniela.
Come è andata?
No, bene, tra l'altro io ero un po' preoccupata perché tu stavi parlando tantissimo.
Sì, sì, ti ricordi di me, sono Sara.
Sara, Ryer, sì, come no?
Sì.
Ciao.
Ciao,
tutto bene?
Grazie di essere venuta.
Cosa fai adesso?
L'infermiera.
L'infermiera, brava.
Non ti ho mai chiesto, Francesca.
Cerco di ricordare. Faccio un po' fatica, però.
Non devo uscire un lavoro su
meno male, grazie. Mi sono un po' persa a tratti, ma ho cercato di recuperare.
Ciao Daniela.
Ciao Clay. Ciao, ciao, grazie. Grazie.
Ciao.
Grazie.
Della società.
Ci vediamo.
Sì, grazie Clay. Poi ne parliamo con calma.
Mi ha fatto una testa come un canestrone.
Sì, sì, va.
Sì, torna d'accordo, lui ha portato i tempi.
Sì, ma mi sono
non ti sei perso, mi è piaciuto molto tutta la tua stangata.
Perché parli di supremazia della vista e non c'è declino della musica e della canzone?
Ciao,
ci
sentiamo.
Ciao, Clem. Ciao. Ciao.
Tutto bene?
Sì.
No, perché sto cercando di interrompere la registrazione, ma non mi parla più il telefono. Questo animale.
Perché parli di supremazia della vista quando comunque la musica e il canto non sono indeclino? E neppure il parlato.
Tante cose non sono in declino, neanche l'andare a mangiare per sagre, se per quello, Stella, però...
Stata anche brava a tenere tutto un filo da sola, perché non ha voluto... Io non l'ho interrotta, Non t'ho interrotta, hai visto?
No, sei stata brava, ma potevi...
La mia tentazione volevo a un certo punto... No, ma non per impedirti, ma perché mi veniva da farti subito la domanda.
Io non fai il figurale.
Finito?
Sì, solo citato come ben
sì, devo cercare di spegnere il registratore.
Però sarebbe stato una delle difficile.
Madonna,
io qualcuno fa un
sapevo. Un burone, mi sono persa.
Però il concetto era chiaro.
Ah, boh, beh, meno male.
Adesso sono che tocca. No, io vado a fumare una sigaretta con un coso.
Vuoi sigarette?
No.
Ce le hai?
No, me la faccio. E dopo mi hanno detto c'è la Martina Porti.
Senti, cosa c'è scritto qua?
Sì, aspetta che metto gli occhiali, perché te dici.
Perché non mi parla più sto
Biodini? Impossibile connettersi. Ah. Per accedere trova un iPhone.
Si vede che devi... Adesso?
È di nuovo, impossibile connettersi. Devi connetterti a una rete, aspetta cosa ho scritto. Beh, saprà.
Guarda, possiamo anche metterli lì e giocare, sai, no.